benvenuto anche da parte mia. E vi chiedo gentilmente di aprire le vostre Bibbie in Romani 10. E oggi finalmente concluderemo questo approfondimento di questo capitolo di Romani. E oggi vedremo appunto i versetti da 18 a 21, sono gli ultimi quattro versetti. E vedremo sicuramente una delle questioni più importanti che sono appunto legate alla nostra comprensione di Dio, cioè quella riguardante il fatto che l'incredulità, che è il tema un po' di questo capitolo, non ha nessuna scusa davanti a Dio. L'incredulità non ha nessuna scusa davanti a Dio. E se avete seguito, se non avete seguito i messaggi, appunto abbiamo detto che l'incredulità di Israele è il tema di questo capitolo. E questo fatto, l'incredulità di Israele, pone una serie di domande sull'efficacia del Vangelo e sulla sicurezza che i credenti possono avere riguardo a che cosa? L'abbiamo visto, alla fedeltà di Dio, all'amore di Dio, alla giustizia di Dio. Quindi Paolo scrive questo capitolo per dimostrare che l'incredulità di Israele non annulla quanto ha detto precedentemente nei primi otto capitoli su Dio, su Cristo e soprattutto sul Vangelo. Quindi Paolo presenta Cristo in questo capitolo per dimostrare appunto la giustizia, la fedeltà e l'amore di Dio verso il suo popolo. Dio è stato pieno di grazia verso il suo popolo. Dio ama Israele e lo ha dimostrato quando Cristo è diventato il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. L'abbiamo visto al versetto 4. Ma Paolo ci dice che Israele ha urtato nella pietra d'inciampo, al capitolo 9, versetto 33, non si è sottomesso alla giustizia di Dio, capitolo 10, versetto 4, non ha ubbidito alla buona notizia, versetto 16, e come oggi vedremo, perché è un popolo disubbidiente e contestatore. Quindi questa è la responsabilità, l'incredulità di Israele. Loro, e così possiamo dire tutti gli uomini che rifiutano Cristo, hanno rifiutato la giustizia di Dio. Per questo resistono alla verità, l'hanno contrastata, negata e bestemmiata, e a causa di tutto questo sono andati incontro al giudizio di Dio. Allora la domanda che scorre su tutto questo capitolo è: perché è avvenuto tutto questo? Perché la risposta: non desideravano un Salvatore che portasse alla luce il loro peccato. Il loro amore per il loro peccato li ha portati a rifiutare Gesù. E così la loro religiosità falsa li faceva credere che fosse possibile adorare Dio e allo stesso tempo rimanere nel loro peccato. E questa era la stessa accusa che Gesù rivolse ai farisei in Giovanni. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetti 19 a 21, dice: il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere sono malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Ma, dice, chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Quindi Cristo ci spiega che è venuto per illuminare la vita degli uomini, per portare a galla i loro peccati affinché siano confessati e abbandonati. Ma quale fu la reazione del popolo? Accettazione? I capi religiosi accettarono Gesù? La risposta è no, lo rifiutarono come il popolo rifiutò Gesù. Perché? Perché non volevano un Messia che mettesse a nudo la loro peccaminosità. Perché per questo, quando Cristo è venuto, che cosa hanno fatto? Lo hanno ucciso. lo hanno ucciso. Quindi il Vangelo ha lo scopo di mettere in luce il peccato dell'uomo, il nostro peccato. Ma l'uomo resiste perché non vuole venire alla luce. Ora, il nostro passo ci dice che una delle armi che l'uomo ha per resistere alla verità è quella di trovare delle scuse per giustificare il proprio peccato. Infatti il capitolo 10 è proprio una continua risposta a ipotetiche scuse che l'uomo pone per giustificare la propria incredulità, il proprio peccato. Infatti se osserviamo con attenzione proprio il discorso e ci ricordiamo quello che Paolo ha detto in questo capitolo, possiamo renderci conto che man mano che prosegue il suo ragionamento, immagina delle possibili obiezioni che lui deve smontare per dimostrare che il Vangelo è vero, è coerente anche con la situazione di Israele. Infatti abbiamo visto al versetto 4 che Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono, e subito dopo, ai versetti 5 e 10, cosa fa? Risponde appunto a un ipotetico obiettore che sostiene questo. Sì, Paolo, Cristo ha provveduto la salvezza, ma era inaccessibile al popolo. Il popolo non poteva arrivarci. Ma Paolo dice, la parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questo per dimostrare che la salvezza non era qualcosa di inaccessibile al popolo di Israele. Non è qualcosa a cui il peccatore non può arrivare. Non è qualcosa di lontano, ma è disponibile. È accessibile, tanto che per ottenerla non devi salire in cielo e non devi scendere nell'abisso per ottenerlo, perché Cristo già l'ha provveduto per te. Lo ha provveduto per me. E così arriva ai versetti da 11 a 13 e Paolo immagina ancora questo fantomatico oppositore che si fa di nuovo avanti. E lui sembra dire, gli ebrei non hanno avuto le stesse possibilità dei giudei, la stessa possibilità di credere, perché il messaggio fu indirizzato particolarmente a loro, agli stranieri. E così Paolo in questi versetti risponde a questa accusa dicendo che Dio ha rivolto la sua salvezza a tutti i popoli, indistintamente sia al giudeo che al greco, perché Dio è il Dio di ogni popolo e quindi può mostrare le sue ricchezze a tutti e la sua misericordia a tutti quanti in modo indifferente. E così ancora una volta viene avanti l'oppositore e dice, ok Paolo, Cristo ha provveduto una salvezza accessibile che può essere offerta a tutti, ma evidentemente Israele non ha creduto al Vangelo perché Dio non ha mandato nessuno a parlargliene. E Paolo dice falso, è falso. Infatti ai versetti 14 a 17, che sono i versetti che abbiamo visto domenica scorsa, Paolo dimostra e ricorda che la fede, così come il rifiuto, dipende esclusivamente da che cosa? Dall'ascolto della parola di Cristo, del messaggio della salvezza che Dio ha inviato per la salvezza del popolo, per la salvezza del mondo. E così da una parte si vuole sminuire il carattere e la fedeltà di Dio con questi dubbi, con queste accuse, per far passare come inaffidabile, ingiusto Dio. Ecco perché l'uomo mette le scuse, perché vuole giustificare se stesso e dire che Dio è inaffidabile, è infedele. E così Paolo dimostra che l'amore di Dio è valido, è fedele e ci convince che egli non è assolutamente responsabile di che cosa? Del fatto che le persone rifiutano il Vangelo. Questo è il cuore. Così il rifiuto del popolo all'invito di salvezza dipende esclusivamente da Israele stesso. Israele è responsabile della sua rovina, così come ogni altro uomo e donna che rifiutano il messaggio del Vangelo. Così nel brano che vogliamo vedere oggi, l'oppositore che Paolo ha immaginato si fa avanti, esce allo scoperto con delle domande che volgono appunto a scusare il proprio peccato. E così ai versetti 18 a 21, che tra poco leggeremo, Paolo affronta le ultime due scuse che vorrebbero deresponsabilizzare l'uomo. E leggiamoli. Ma io dico, forse non hanno udito, prima scusa, anzi La loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Allora dico, forse Israele non ha compreso, seconda scusa, e Mosè per primo dice, io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione, contro una nazione senza diligenza provocherò il vostro sdegno. Isaia poi osa affermare, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma, riguardo a Israele, afferma, tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Vorrei raccontarvi un po' la fine della nostra giornata a casa Quincy, potremmo dire, e penso che ci possiamo immedesimare, chi ha bambini piccoli, o ricordare se avete ragazzi un po' più cresciuti. La sera, una mezz'oretta prima di cenare, a casa nostra succede che Chiara chiama le ragazze dalla cucina e dice, ragazze, è ora di riordinare la camera che fra poco è pronta la cena. E così, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, arrivo io nella camera per vedere e vedo che è tutto in disordine. Ragazze, ma mamma vi ha detto di mettere a posto la camera perché è pronto da mangiare. E loro rispondono così, papà, non abbiamo sentito, papà, non abbiamo capito. Credo che non sono le mie bambine le uniche che hanno fatto questo, ma questo per dimostrare che queste scuse, non ho sentito e non ho capito, fanno parte della nostra natura, perché sono domande che facciamo, che, diciamo, risposte che diamo per togliere la responsabilità dal nostro cuore. E così Paolo risponde come risponderebbe un padre. Anzi, la cosa interessante di questo brano è che Paolo non dice nulla. Paolo non dice nulla, parlano le scritture. Paolo fa una serie di, una catena di 4 brani dell'Antico Testamento e fa parlare le scritture. Qui è Dio che parla, il Padre parla, per dimostrare che questa è la risposta autorevole alle scuse che l'uomo mette. Quindi Paolo lascia parlare Dio per testimoniare che l'uomo non ha scuse, è l'autorità finale, il giudizio sul cuore dell'uomo finale. E questo è quello che Paolo vuole dire, ad esempio, che ha voluto dire Paolo ad esempio in Romani 3,19, dove ha scritto, or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Dio vuole, lo scopo di Dio è chiudere la bocca ai contestatori, a tutti quelli che non ubbidiscono e che scusano il loro peccato per dimostrare che solo Lui ha ragione e per portarli a sé. E così i versetti 18 a 21 sono l'ultima prova, l'abbiamo detto, quella più autorevole in cui Dio dimostra che l'uomo non ha scuse davanti a lui per il suo peccato e per la sua incredulità. Così, l'abbiamo già detto, vediamo 2 ulteriori motivi per cui l'uomo non ha scuse. E il primo motivo è al versetto 18 e ci dice questo fatto che l'uomo ha udito la testimonianza di Dio. Leggiamo, ma io dico, forse non hanno udito? E così la domanda inizia con un contrasto, con un ma. Paolo scrive, ma riguarda quello che ha appena detto al versetto 17, cioè la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Notate il ragionamento, se la fede proviene da ciò che si ascolta, allora il fatto che Israele non abbia confessato con la bocca dipende dal fatto che non ha udito il messaggio di Dio. È come se l'oppositore dicesse, caro Paolo, fin qui è tutto chiaro, ma c'è una falla in ciò che stai dicendo. Questa falla riguarda il fatto che Dio non può condannare qualcuno che non ha udito il suo messaggio. Avete mai sentito questa domanda fatta dai non credenti quando voi state testimoniando? In altre parole, come fa Dio a ritenere responsabile qualcuno che non ha udito il messaggio del Vangelo? Dio sbaglia a ritenere incredulo una persona sperduta in qualche angolo della terra che non ha avuto la possibilità di ascoltare il messaggio. Quanto è cattivo Dio! Quanto è ingiusto Dio! Paolo, il Vangelo che tu proponi non è coerente davanti a questo problema. E io credo che tanti di noi davanti a questa domanda cominceremmo a tremare, a essere rossi e tenteremo di cercare di spiegare come Dio possa essere giusto e allo stesso tempo prendersi cura di quella persona che è sperduta lì. Ma Paolo non indietreggia, anzi va avanti come un carro armato per smontare queste scuse, per smontare queste scusa di fronte all'incredulità. E così Paolo cita le scritture, ma prima di farlo dice anzi al versetto 19. E questa parola viene usata poche volte nel Nuovo Testamento ed è un'avversativa enfatica. Che vuol dire? Vuol dire che come se Paolo dicesse come se hanno ascoltato e come se hanno ascoltato. Certo che sì, hanno ascoltato. E così lui cita poi il Salmo 19, versetto 4. La loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino alle estremità, gli estremi confini del mondo. Ci ricordiamo che cosa dice il Salmo, qual è il tema del Salmo 19, no? La gloria di Dio che è dimostrata nella creazione e nella parola di Dio. E questo versetto è nella prima parte del Salmo, proprio in quella parte dove dimostra che Dio rivela la sua gloria nel creato. Quindi in realtà, se andiamo a vedere proprio le esatte parole, il Vangelo, il salmista Davide non sta parlando effettivamente né del Vangelo né di persone che annunciano il messaggio del Vangelo, perché sta parlando delle stelle, del sole, degli altri corpi celesti che ci parlano appunto della gloria di Dio. E così i primi quattro versetti il salmista dice: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parola, la loro voce non s'ode. Ed ecco qui la citazione: ma il loro suono si diffonde per tutta la terra e i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. E così ci domandiamo di cosa sta parlando qui Davide? Del fatto che la creazione testimonia che Dio esiste. L'abbiamo ascoltato nella presidenza. E quindi questa in teologia si chiama rivelazione generale e riguarda il fatto che Dio ha lasciato a tutti gli uomini una testimonianza di sé, che tutti gli uomini possono comprendere che Dio esiste mediante appunto la creazione. E allora, se stiamo attenti, dovremmo dire: ma Paolo, forse hai sbagliato versetto, forse hai sbagliato, non è il passo giusto. Forse dovevi prendere dei versetti che riguardavano la seconda parte, quella della gloria di Dio rivelata nella scrittura. Ma Paolo sapeva benissimo quello che stava dicendo. Paolo, guidato dallo Spirito Santo, ha preso il passo giusto per smontare le accuse. Infatti, come Davide dimostra che tutti hanno ricevuto la testimonianza di Dio, Paolo vuole dimostrare che il Vangelo si sta espandendo. Quindi, da una parte noi vediamo questo, che tutti quanti hanno ricevuto una conoscenza di Dio tramite la creazione. Vi ricordate Romani 1,20 dice la stessa cosa. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, inescusabili, dice Paolo. Non hanno scuse per rifiutare Dio. Quindi tutti gli uomini hanno ricevuto dalla creazione un messaggio silenzioso, ma che parla chiaramente del fatto che Dio esiste. Che Dio esiste. Per cui negare l'esistenza di Dio non ha ragione. Le persone che rinnegano Dio non hanno ragione di credere questo, di credere che sia il frutto del caso. Soprattutto non hanno ragione di credere che non sono responsabili davanti a Lui. Per questo negano l'esistenza di Dio. Ma Paolo vuole dire qualcosa di molto più profondo qui, in questo versetto, citando il Salmo 19. Vuole dire che come i cieli raccontano la gloria di Dio a tutti gli uomini, in modo che tutti possano sapere che c'è Dio e possano conoscere la gloria di Dio, allo stesso modo i messaggeri del Vangelo stanno portando il Vangelo fino all'estremità della terra. E Paolo sapeva che questo non era ancora avvenuto, infatti lui voleva andare in Spagna, lo dirà più tardi ai Romani, perché ancora Cristo lì non era stato predicato, ma quello è l'obiettivo. Quello è l'obiettivo del Vangelo, arrivare dappertutto, raggiungere tutti. In Matteo 24,14 Gesù ci ricorda proprio questo, che il Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza alle genti, a tutte le genti. Quindi questo è l'obiettivo del Vangelo, arrivare dappertutto. Allora perché? Perché cita questo versetto? Per dimostrare che Israele ha ascoltato un messaggio che aveva come obiettivo e che ha come obiettivo raggiungere tutti i popoli. Israele non era escluso da questo obiettivo. E quindi Israele non ha scuse, le persone non hanno scuse nei riguardi del Vangelo, perché hanno rifiutato ciò che hanno udito. Anzi, appunto, come direbbe Paolo, il Vangelo è stato predicato molto di più ad Israele che alle altre nazioni. Cosa faceva Paolo quando andava in una nuova città? Nel libro degli Atti andava prima alle sinagoghe per raggiungere gli ebrei e poi, dopo il loro rifiuto, si rivolgeva agli stranieri. Quindi Paolo amava gli ebrei, Dio ama gli ebrei, ha rivolto anche a loro il messaggio, loro l'hanno udito e l'hanno rifiutato. Quindi, citando il Salmo 19, Paolo ci sta dicendo che Israele aveva una responsabilità maggiore perché aveva la rivelazione generale e aveva la rivelazione speciale, la scrittura, e quindi, avendo tutte queste opportunità di conoscere Dio, loro lo hanno rifiutato. E questo, guardate, è così vero nel nostro tempo, nella nostra generazione. Non è qualcosa che è vissuta ed è stata vera solo 2000 anni fa, è vera anche oggi. Infatti oggi, quante opportunità oggi abbiamo nella nostra nazione di ascoltare il messaggio del Vangelo? Abbiamo internet, abbiamo la Bibbia certamente in questa nazione, abbiamo la radio, abbiamo la televisione, abbiamo la stampa. E così tutti in questa nazione, almeno per una volta, hanno ascoltato il Vangelo. Non abbiamo scuse, non abbiamo scuse per essere increduli. E certamente questo vale anche per noi che siamo qui. Quanto vale per noi che siamo qui, siamo responsabili che quello che abbiamo ascoltato, quello che stiamo ascoltando domenica dopo domenica, lo dobbiamo mettere in pratica. Lo dobbiamo mettere in pratica. Infatti il Vangelo, la predicazione che ascoltiamo, deve portare un cambiamento nella nostra vita. Deve portare un cambiamento di rotta, di pensiero, deve portare umiltà, amore per il prossimo. Per cui, se noi ascoltiamo ma non siamo trasformati dalla verità, noi siamo come quegli ebrei, religiosi. Loro andavano tutti i giorni, tutti i sabati nelle sinagoghe, e noi andiamo in chiesa, ma non cambia nulla, non cambia nulla, non c'è differenza. Per cui però noi siamo responsabili, esaminiamo le nostre vite. Quindi Israele ha avuto la possibilità di ascoltare e ha rifiutato. Non facciamo anche noi la stessa cosa. Non facciamo anche noi la stessa cosa, perché ci rende doppiamente responsabili davanti a Dio e senza scuse quando ci presenteremo a Lui. E così abbiamo visto il primo messaggio che riguarda l'udito. Adesso vediamo il secondo motivo che riguarda il cervello, potremmo dire. Ed è ai versetti 19 e 21 e ci dicono che l'uomo ha compreso la testimonianza di Dio. Quindi l'oppositore vuole sottrarre la sua responsabilità davanti a Dio e davanti alle evidenze della sua colpevolezza troverà sempre scuse, 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 scuse. E così al versetto 19 ne troviamo l'ultima, l'ennesima, potremmo dire quella più grande, quella più grave. Infatti Paolo dice: allora, dico, forse non ha compreso. Quindi adesso riguarda proprio la proclamazione, cioè la parola di Cristo. Quello che abbiamo visto nel messaggio scorso, cioè il contenuto specifico che deve essere trasmesso da noi credenti a chi non crede. Quindi l'oppositore dice: se questo è quello che dice, allora l'incredulità di Israele dipende dal fatto che non ha compreso quello che tu e i tuoi collaboratori avete detto. Ecco qui, la falla è qui, l'incoerenza è qui. Non è che non hanno udito, ma è più profonda, riguarda il fatto che non hanno compreso. E anche qui è come se stesse dicendo: ma come fa Dio a condannare persone che non hanno la capacità intellettiva e spirituale per comprendere il Vangelo? Dio è ingiusto se lo facesse. Paolo, il Vangelo che tu mi presenti mi fa vedere che Dio è bizzarro, è strano, è cattivo. Non ho bisogno di questo Vangelo. Vedete quanto è grave la scusa e l'accusa, perché ci fa mettere il dubbio sul carattere di Dio, mostra che Dio è cattivo. Tutto il contrario di quello che Paolo sta mostrando qui in questo capitolo, sul carattere e sulla persona di Dio. E così Paolo risponde a quest'ultima accusa facendo parlare ancora una volta le scritture, e questa volta è la parola definitiva, potremmo dire, e cita Mosè innanzitutto, Deuteronomio 32, 21 al versetto 19. Mosè per primo dice: io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione e provocherò il vostro sdegno con un'azione senza intelligenza. Appunto, questa è una citazione di Deuteronomio 32:21. Ha citato Davide, e adesso cita Mosè. Ha citato gli scritti, e adesso cita la legge. E se guardiamo al capitolo 32 di Deuteronomio, ci accorgiamo che sta parlando appunto dell'incredulità di Israele. Davanti a cosa? Davanti alla bontà di Dio che ha portato questo popolo dalla schiavitù fino alla terra promessa, in conformità a quello che lui aveva detto ad Abramo e a tutti i patriarchi. Dio è stato fedele. Quindi il contesto di questo capitolo, ascoltate bene, è di denuncia dei peccati di Israele, ma anche un monito per loro, perché sarebbero arrivate delle conseguenze gravi per il popolo. E così le conseguenze sono descritte al versetto 20 e 21 di questo capitolo. E Mosè dice: io nasconderò loro il mio volto e starò a vedere quale sarà la loro fine, poiché sono una razza perversa, sono figli infedeli. Ascoltate, essi mi hanno fatto ingelosire con ciò che non è Dio, mi hanno irritato con i loro idoli vani, e io li renderò gelosi con gente che non è un popolo, li irriterò con una nazione stolta. Ecco, Dio reagisce al peccato. Dio giudica il peccato. È stato irritato da Israele con l'idolatria, cioè con l'adorazione di un non Dio, dice, e questo avrebbe provocato la gelosia di Dio. Allora Dio reagisce al loro peccato con un non popolo, affinché Israele sia geloso tramite questo non popolo, una razza straniera. Quindi Paolo, qui il contesto è di giudizio. Dio avrebbe mandato una nazione a dominare Israele, il popolo. E questo è avvenuto nella storia del popolo. È avvenuto quando gli assiri e i babilonesi sono arrivati e li hanno conquistati. E questo ha provocato gelosia in Israele, rabbia, irritazione per essere dominati da una popolazione straniera. Ma attenzione, tutto questo si è verificato anche quando il Vangelo è stato portato agli stranieri. E quando gli ebrei hanno visto che i gentili si convertivano e dichiaravano di essere figli di Abramo. Ah, che rabbia! Noi siamo i figli di Abramo. Siamo gelosi del nostro Dio. E così questa rabbia, chi leggeva il capitolo 10, un giudeo che leggeva il capitolo 10 doveva dire: mamma mia, è vero, io sono arrabbiato con questo Vangelo, ma mamma mia, Dio l'aveva detto, Dio già sta portando avanti il suo giudizio, abbiamo rifiutato il Messia. Che tragedia! Andiamo a Dio. Così Dio, Paolo vuole dire che il giudizio è già in atto. È già in atto. Ed è in atto tramite una nazione straniera che non ha intelligenza. E guardate che Dio agisce così con tutti quelli che orgogliosamente pensano di essere sufficienti a loro stessi. In 1 Corinzi 1, 26-29 leggiamo: infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione, guardate la vostra salvezza, non ci sono tra di voi molti sapienti, secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo. Per fare che cosa? Per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, un non popolo. Dio usa un non popolo per svergognare coloro che si credono sapienti, per ridurre a niente le cose che sono. E perché? Perché nessuno si vanti, versetto 29, di fronte a Dio. Quindi, perché? Qual è il significato anche della nostra conversione? Per il mondo. È un richiamo, Paolo dice, è un richiamo. Dio ha nascosto le cose ai sapienti, agli intelligenti, e le ha rivelate ai piccoli, a quelli che hanno bisogno di tutto. Dio si nasconde ai sapienti, si rivela agli umili, agli stolti, a coloro che riconoscono il loro peccato e che hanno bisogno di un Salvatore. Ma c'è di più. Il punto centrale dell'affermazione di Paolo riguarda proprio la descrizione di coloro che avrebbero giudicato e richiamato Israele alla fede. Mosè li definisce una nazione che non è un'azione e una nazione senza intelligenza. Di chi sta parlando? dei non giudei. E non è proprio una descrizione che mi piace, però non abbiamo quell'intelligenza spirituale, quelle capacità che gli ebrei avevano tramite la Bibbia. Questo è quello che Paolo sta dicendo. Noi avevamo solamente la rivelazione generale e camminavamo, dice Paolo, a tastoni, tentando di raggiungere Dio, ma loro avevano tutto il possibile per adorare e conoscere il vero Dio. Quindi quello che sta dicendo Paolo è che se una persona che non apparteneva al popolo giudaico e che quindi era considerato stolto, senza intelligenza, perché non aveva la rivelazione di Dio, è potuto arrivare alla fede e ad adorare Dio, quanto più Israele lo poteva fare. Quanto più Israele lo doveva fare. Quindi Israele non ha scuse, non ha scuse per la sua incredulità. Andiamo avanti, andiamo a vedere il versetto, l'ultimo versetto, gli ultimi due versetti, scusate, versetto 20 e 21, perché Paolo ancora cita adesso Isaia 65, versetti da 1 a 2. Guardate i salmi, la legge e adesso i profeti, tutta la scrittura è rappresentata qui, tutta la scrittura è rappresentata qui per chiamarci e farci vedere che non abbiamo scuse per il nostro peccato. Isaia, dice Paolo, osa affermare, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me, ma riguardo a Israele afferma, tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Qui Isaia dice che si fa coraggioso, è chiaro, non usa mezzi termini. E così al versetto 19 c'è Isaia 65,1, al versetto 20 Isaia 65,2. Sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Cosa sta dicendo qui Paolo? Dio ha mostrato grazia. Dio ha mostrato grazia al peccatore. È la rivolta a Israele, è la rivolta a tutti. Come fai a dire che Dio è cattivo? Come fai? Se guardiamo al contesto di Isaia, al versetto 19 del capitolo 63, dice: noi siamo diventati come quelli che tu non hai governati. A causa del nostro peccato noi siamo diventati come un non popolo, come quelli che non portano il tuo nome. Siamo come quelle persone che non ti cercano, non differenti dagli stranieri. Al capitolo 64, versetti 6 a 7, tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro. Tutta la nostra giustizia come un abito sporco, tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Non c'è nessuno più che invochi il tuo nome, che si risvegli per attenersi a te, poiché tu ci hai nascosto la tua faccia e ci lasci consumare dalle nostre iniquità. Israele è diventato come i non giudei, come le altre nazioni. Non è differente. E così Isaia, ai versetti dopo, dice: Signore, non ti dimenticare del tuo popolo, ti prego. E così, il versetto 1, c'è la risposta del Signore: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Che grazia. Grazia per tutti. Non solo per i pagani, ma anche per gli ebrei che hanno creduto al messaggio del Vangelo. Perché alcuni ebrei, molti ebrei, hanno creduto nel Vangelo. E così Dio ha mostrato grazia indifferentemente a greci, giudei, a tutti quanti quelli che venivano con fede. Quindi Dio ha usato bontà, misericordia e grazia a tutti quelli che hanno accettato Cristo. Quindi Dio non può essere incolpato del proprio rifiuto. Allora di chi è la colpa? Di chi è la colpa di questo rifiuto? La leggiamo al capitolo, versetto 21, e tratta Isaia 65:2. Ma riguardo a Israele afferma, qui invece di un ma forse potremmo dire e ad Israele dice, potrebbe essere più corretto, intendendo appunto il popolo, la stragrande maggioranza del popolo ebraico, tutto il giorno teso le mani verso un popolo come disubbidiente e contestatore. Il problema degli uomini increduli non dipende dal fatto che Dio non si sia mostrato pieno di grazia, non dipende dal fatto che Dio è stato infedele o perché Dio non ha mostrato pazienza. Tutto il giorno è stato con le braccia così, tutto il giorno. Il motivo è perché sono disubbidienti e contestatori. Quindi questo è il giudizio definitivo delle scritture riguardo non solo a Israele, cari miei, ma riguardo al nostro cuore, perché qui Israele, in Israele, diciamo, siamo rappresentati tutti. Questo è un giudizio sul nostro cuore. E voglio che questo sia chiaro, se qualcuno contesta e disubbidisce è perché ha capito il messaggio e si rifiuta. Non è vero che Israele non aveva capito, ha capito e l'ha rifiutato con rabbia, perché l'abbiamo visto all'inizio, amo i miei peccati, voglio i miei peccati qui vicino a me, voglio continuare a fare la mia vita. Il venerdì, il sabato vado in chiesa, domenica vado in chiesa, ma il resto della settimana faccio quello che mi pare. Per questo l'uomo è inescusabile. Ma Dio ci dice questo, lo sapete perché? Perché vuole ancora le sue braccia stese. E questo noi lo vediamo al capitolo 11. Non vogliamo studiare questo, però voglio dirvi, quando le mie figlie non mettono a posto la stanza e mi dicono di non aver capito, di non aver sentito, e io me la prendo con Chiara, faccio bene? No. L'uomo non ama sentirsi colpevole, per questo ha inventato tante cose. La psicologia, la sociologia, la filosofia hanno questo scopo. Di togliere il peso del peccato dalle spalle dell'uomo. Quando noi vediamo, ad esempio, un ragazzo, un giovane, che risponde male a un insegnante, oppure insieme ad altri suoi coetanei picchia un altro coetaneo, cosa diciamo? Cosa dice la psicologia? Beh, è colpa dei traumi che ha subito lui da bambino. E andiamo indietro nel tempo a vedere quello che lui ha subito per capire le motivazioni del suo comportamento. Il sociologo potrebbe dire, ma è colpa dell'ambiente in cui è vissuto. Dove stanno i genitori? Portatemi qui i genitori che vogliamo parlare con loro per capire perché tutto questo disagio. Il capitolo 10 ci dice, di Romani, ci dice che noi siamo responsabili, solo noi siamo responsabili dei nostri peccati e che non abbiamo scuse, non abbiamo scuse. Non voglio sminuire la colpa delle mie bambine quando non disubbidiscono a un ordine della mamma o del papà. E così, come genitori, ma anche come credenti, cari miei, noi dobbiamo prendere questo insegnamento e metterlo in pratica ogni giorno e ricordarci che i nostri peccati è sempre colpa nostra. Se in ufficio commettiamo un errore, se commettiamo un'infrazione, se perdiamo la pazienza in mezzo al traffico, a chi diamo la colpa? Quindi il brano di oggi ci invita a prendere le nostre responsabilità e essere promotori di questo. Promotori di questo. Perché noi possiamo spingere gli altri ad avere questo atteggiamento. Io voglio insegnare alle mie figlie a prendere le loro responsabilità. Quindi il cambiamento che Dio vuole portare, questo è in sintesi il messaggio di questo capitolo, con il cambiamento che Dio vuole portare con la sua grazia parte da riconoscere che siamo peccatori e che siamo peccatori meritevoli di giudizio. Senza questa consapevolezza anche la grazia perde valore. Preghiamo. Signore, vogliamo dirti grazie perché tu sei un Dio che ha steso le braccia verso dei peccatori, disubbidienti e contestatori. Quello che ha detto Israele vale per noi. Abbiamo vissuto una vita dove noi ti abbiamo contestato. Abbiamo contestato il Vangelo in ogni punto. Eppure tu ci hai richiamato con amore. E così se siamo qui oggi a lodarti è perché tu ci hai convinto. Il tuo spirito ci ha convinto. Ti preghiamo che possiamo avere questo insegnamento e portarlo nella nostra vita, nel nostro ambiente e essere sottomessi alla tua parola. Nel nome di Gesù. Amen.